Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
E buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Spore, Radio Bombat, Radio Gramma e Radio Forte. Ecco a voi le notizie di giovedì 10 febbraio 2022, raccimolate per voi dalla ciurma della modulazione di ampiezza. Partiamo subito dall'internazionale, andiamo in Latino America, dove in Colombia, e paese che contabilizza già 20 leaders, 20 dirigenti sociali assassinati in appena 2 mesi del presente anno, e 17 assassini. E, questo sabato l'Istituto di Studi per lo Sviluppo e la Pace colombiano, l'Indepaz, ha denunciato l'assassinio di 3 persone nel Dipartimento di Antioquia. La Difensoria del Popolo aveva emesso un allarme di fronte all'insicurezza e la debole presenza istituzionale nei municipi di questa zona qua della Colombia. E da parte loro le autorità segnalano che nel Dipartimento si muovono gruppi armati irregolari come le autodifese gaitaniste della Colombia o il Fronte 36. Fatto sta che il conflitto in Colombia non cessa e questi 3 assassini si uniscono ai 17 precedenti e arrivano una ventina di appunto assassini a dirigenti sociali in appena 2 mesi del presente anno. Sempre in America del Sud, in Argentina, centinaia di migliaia di manifestanti hanno rifiutato questo martedì 8 febbraio a Plaza de Mayo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Organizzazioni sociali, sindacali, studentesche, dei diritti umani e partiti di sinistra hanno marciato con la parola d'ordine no al patto del governo con il Fondo Monetario Internazionale. E il disaccordo con quanto firmato dai Fernandez al governo significa condurre il paese in fondo al precipizio: più fame, più miseria, più salari bassi, più pensioni basse, più esclusione. Gli organizzatori di questa grande convocazione hanno dichiarato che fino a quando l'accordo sarà trattato nel congresso e continueranno le manifestazioni in tutto il paese. Andiamo invece in Bolivia, dove oggi si è aperto il processo all'ex presidente ad interim Jeanine Áñez, accusata di aver condotto un colpo di Stato nel novembre 2019 contro l'ex presidente Evo Morales. Áñez, che ha cominciato uno sciopero della fame, aveva assunto questa presidenza interim dopo le dimissioni di Morales, che era stato contestato per la vittoria nelle presidenziali, ed era rimasta in carica fino all'elezione a presidente di Luis Arce nell'ottobre del 2020. Invece in Brasile, ieri 9 febbraio, la Camera dei Deputati ha approvato con 301 voti a favore e la metà di contrari un progetto di legge voluto dal presidente Jair Bolsonaro che estende l'uso dei pesticidi in agricoltura. Questo progetto, che l'opposizione ha definito la legge veleno, permette al Ministero dell'Agricoltura di autorizzare nuovi prodotti senza via libera delle agenzie sanitarie ed ambientali. In Cile, invece, il Parlamento cileno ha prorogato di ulteriori 15 giorni lo stato di eccezione della macrozona sud del Cile, è una misura che è stata adottata per la prima volta il 12 ottobre dell'anno scorso 2021 e che viene rinnovata da allora ogni 15 giorni. Questo stato di emergenza, secondo il governo, sarebbe necessario a causa dell'escalation di episodi violenti nel contesto dello storico conflitto Mapuche, che vede schierati militanti della popolazione Mapuche, le forze armate di polizia statale cileni. Insomma, questo stato di eccezione costituzionale d'emergenza voluto dal presidente uscente Sebastián Piñera, appoggiato dal Parlamento, con questo stato di eccezione il governo cileno conferma la volontà di proseguire con un atteggiamento repressivo e violento nei confronti del popolo Mapuche, popolo che rivendica un diritto ancestrale sulle zone in quanto proprietà delle popolazioni originarie alle quali sono state sottratte legittimamente dal dominio coloniale. Sia lo Stato cileno che quello argentino e i due paesi che dividono i territori Mapuche al fine di favorire gli investimenti stranieri, hanno concesso a grandi imprese private estere, compresa la Benetton, ampie zone nei territori indigeni. L'estensione delle terre sottratte illegittimamente è stata stimata intorno ai 500.000 ettari. E con questo stato di eccezione in Cile, le forze armate potranno collaborare con operazioni di polizia e aumentare la repressione nei confronti degli insorti. E, c'è da dire che Gabriel Boric, il presidente neoeletto, che non entrerà però in carica prima dell'11 marzo prossimo, ha già manifestato più volte il proprio disaccordo con l'adozione di questa misura e ha annunciato di non avere intenzione di rinnovarla ulteriormente quando diventerà presidente effettivo, perché uno stato d'eccezione non può diventare la normalità, speriamo. In Messico invece c'è un rapporto di Medici Senza Frontiere e un approfondimento che trovate su Melting Pot che ci parla di come le procedure di espulsione dal territorio degli Stati Uniti attuate dal governo dal governo statunitense tramite il titolo 42 e il Migrant Protection Protocols, queste procedure che sono state denunciate da Medici Senza Frontiere, e appesantiscono il già grave quadro psicologico di molti richiedenti asilo sottoposti a una traversata pericolosa per fuggire a condizioni difficili dai loro paesi di origini, poi rimpatriati in Messico sull'ultimo confine, infine costretti al tempo sospeso di procedure giuridiche senza data di scadenza. Tutte queste condizioni hanno fatto sì che nelle consulenze mediche fatte da Medici Senza Frontiere nel 2021 più di 29.000, di cui più della metà donne, e queste consulenze mediche alle persone in transito in Messico buona parte riguardavano la salute mentale. Lavorano con persone colpite d'ansia generalizzata, depressione, ansia acuta, disturbo da stress post-traumatico a causa delle violenze fisiche e psicologiche subite nei paesi d'origine e lungo la rotta migratoria. Andiamo invece in Africa, Uganda, lo scrittore Kakwenza Rukirabashia, che a marzo doveva essere processato per insulto al presidente Yoweri Museveni e a suo figlio, è fuggito dal paese. L'annuncio è stato dato ieri, 9 febbraio, dall'avvocato dello scrittore. E Rukirabashia, di 33 anni, era stato arrestato il 28 dicembre dell'anno scorso, afferma di essere stato torturato in prigione prima della scarcerazione su cauzione. Adesso è fuggito dal paese. Invece, fra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, c'è la richiesta di 11 miliardi di dollari di risarcimenti. E il 9 febbraio la Corte Internazionale di Giustizia ha ordinato all'Uganda di versare 325 milioni di dollari di risarcimento alla Repubblica Democratica del Congo per l'occupazione dell'est del paese durante il conflitto del 99, fra il 99 e il 2003. E Kinshasa aveva già chiesto appunto 11 miliardi di dollari di risarcimenti a Kampala, il cui esercito era intervenuto per sostenere le forze ribelli. Invece, infine, in Madagascar, il bilancio del passaggio del ciclone Batsirai sul paese è salito a 92 vittime e potrebbe aggravarsi ulteriormente perché alcuni villaggi sono ancora isolati. Circa 61.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case e i danni più gravi sono stati segnalati nell'est del paese, dove il ciclone ha devastato le coltivazioni di riso e nell'est e nel centro del paese, rischiando di aggravare la crisi umanitaria in corso dovuta a una grave siccità. E veniamo invece in Italia, apriamo con migrazioni, centri d'Italia, mappe della pessima accoglienza. Questo è il titolo di un nuovo rapporto, una piattaforma a cura di ActionAid e Open Polis. Questo rapporto offre diversi dati che comunque di cui mancano, secondo gli stessi autori, molte informazioni fondamentali a cui non hanno avuto accesso, nonostante le molte richieste di accesso agli atti, ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato sui centri di accoglienza. E un esempio di queste informazioni fondamentali che mancano, che non sono riusciti a racimolare, sono i codici fiscali e le partite IVA dei gestori. E per contrastare il fenomeno dell'ingresso nel sistema dell'accoglienza di società for profit prive di vocazione sociale, competenze ed esperienze necessarie. In questo rapporto ci sono appunto diversi dati e quello che è ad esempio un'emergenza migranti, un'emergenza non c'è, perché in 3 anni dal 2018 al 2020 le persone accolte in Italia sono diminuite del 42%, cioè quasi della metà, eppure 7 su 10 persone sono state accolte in centri straordinari perché il sistema d'accoglienza è basato sulla risposta emergenziale e questo ci dovrebbe offrire un po' di dati, questo, rapporti come questo contro le fake news che dicono, parlano di questa emergenza migranti. E infatti appunto l'assenza di informazioni verificate e trasparenti presta il fianco a speculazioni politiche, sempre non serve gestire l'accoglienza con politiche emergenziali se l'emergenza non c'è. Nel 2020 i rifugiati e richiedenti asilo in accoglienza rappresentano solo lo 0,13% della popolazione italiana e nonostante siano calati drasticamente gli sbarchi e gli ingressi non c'è stata nessuna volontà di ripensare il sistema e privilegiare l'accoglienza diffusa e pubblica. Questo appunto, questo rapporto, trovate un approfondimento su Melting Pot, trovate appunto questo rapporto che vi dice fra le varie cose, fra i vari dati, come sono aumentate la centralità, come è aumentata la centralità delle città più grandi e in 16 città vengono ospitate oltre il 18% delle persone, i centri di Roma e Milano tendono a essere più grandi e scendono i prezzi e le spese di vitto, alloggio e servizi per l'integrazione e chi subisce un taglio maggiore sono i centri piccoli, soprattutto a nord, tutti dati abbastanza importanti per combattere le fake news che poi portano a discorsi razzisti. Invece su energia e bollette è arrivato un intervento annunciato ieri da Draghi a Genova, tra 5-7 miliardi in aiuto a famiglie e imprese, secondo appunto la sottosegretaria del MEF Maria Cecilia Guerra, per rafforzare i bonus sociali. Il prezzo dell'energia elettrica nei primi 3 mesi dell'anno è raddoppiato, più 55%, e quello del gas è aumentato del 41,8%, creando problemi ai cittadini, alle famiglie, attività produttive e anche alle amministrazioni comunali, che questa sera dalle 8 in segno di protesta spegneranno le luci dei monumenti e degli uffici pubblici. Sono stati rinnovati intanto per il 2022 i contributi pubblici alle fonti inquinanti, e questo è stato pubblicato pochi giorni fa dal MITE in un catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, da dove si evince che lo Stato italiano destina alle fonti fossili 21,6 miliardi e a quelle rinnovabili un po' meno, 18,9 miliardi. Trovate un approfondimento su Radio Onda d'Urto anche con un'intervista a Luca Aterini, direttore responsabile di Green Report. A Genova c'era Draghi, infatti, e sono stati rimossi e sequestrati, una notizia che riportiamo da Genova24.it, rimossi e sequestrati i cartelli contro i depositi chimici. E nel quartiere di San Pier d'Arena, dove i bimbi della scuola d'infanzia Firpo avevano colorato cartelli contro i depositi chimici, stati rimossi e sequestrati prima del passaggio delle auto del premier Draghi e le maestre sono state identificate. E questi cartelli, ad esempio, c'era scritto: signor Draghi, 30 milioni per questo quartiere, no ai depositi chimici, Draghi, a San Pier d'Arena c'è il mondo, investi nel nostro futuro, vogliamo respirare i colori, non i nostri veleni, non i vostri veleni, scusate. E questa simbolica e colorata protesta contro l'ipotesi del trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia nel quartiere di San Pier d'Arena, una protesta che preoccupa molto tutto il quartiere, e però appunto prima del passaggio delle auto di Draghi la polizia ha notato i cartelli e sono stati arrotolati e sequestrati. Nessuna denuncia è stata fatta, soltanto l'identificazione alle maestre, però ecco. Invece denunce e fermi a Roma contro gli attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion, che per il secondo giorno consecutivo hanno tentato di mobilitarsi all'esterno del Ministero della Transizione Ecologica a Roma. dove volevano dare vita a uno sciopero della fame per indurre il ministro Cingolani a convocare un'assemblea pubblica e confrontarsi sul tema della conversione ecologica e della sostenibilità ambientale. Dal gruppo giunto nei pressi del Ministero per la Transizione Ecologica, solamente sette sono riusciti a sedersi in terra e iniziare la protesta, superando i controlli di polizia. In poco tempo, però, sono stati comunque sgomberati dall'ingresso e trattenuti in caserma per diverse ore. Stesse scene che già ieri avevano colpito altri 14 militanti della campagna Ultima Generazione di Extinction Rebellion. Trovate un'intervista sempre sui microfoni di Radio Onda d'Urto e anche i microfoni di Radio Onda Rossa. Invece passiamo alle manifestazioni studentesche e alle dichiarazioni della ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Durante l'audizione alla Camera dei Deputati per chiarire i fatti delle ultime settimane con i cortei degli studenti delle scuole superiori che, come sapete, protestavano contro l'alternanza scuola-lavoro e sono stati spesso caricati dalle forze dell'ordine. La ministra dell'Interno ha difeso a spada tratta gli agenti, scaricando le colpe sui ragazzi. Secondo lei c'erano i famosi infiltrati o violenti fra i manifestanti, e secondo lei c'erano cioè, volontà di arrivare allo scontro e a Torino sarebbero stati sotto la regia del centro sociale a Catasuna. E comunque, discorso che si è visto più volte fare, quello del provocatore, che, insomma, un discorso che caratterizza il conflitto sociale italiano da sempre, forse. Comunque, nonostante la repressione, gli studenti torneranno in piazza in tutta Italia venerdì 18 febbraio, dove continua la lotta. E contro l'alternanza scuola-lavoro, contro le condizioni pessime della scuola pubblica italiana. L'assemblea nazionale del 5-6 febbraio dei collettivi studenteschi, appunto, aveva lanciato questa data del 18 febbraio. Abbiamo deciso di opporci tutte insieme a un sistema che ci sta stretto, che ci opprime e ci uccide e che è volto soltanto a garantire le logiche del profitto e non costruito sulla base delle nostre necessità e desideri. Questo è quanto dicono gli studenti del coordinamento della LUPA. Andiamo invece a Verona, dove c'è stata un'aggressione fascista nella notte tra lunedì e martedì. La notizia è stata diffusa soltanto oggi da diverse realtà di movimento veronesi che denunciano come poco dopo la mezzanotte di lunedì 7 febbraio ci sia stata questa aggressione. Un uomo è stato violentemente colpito al viso e al corpo da tre persone, riportando fratture multiple al naso e contusione con prognosi di 30 giorni. Quest'uomo di 50 anni si ritrovava per strada nella zona di un istituto scolastico del quartiere Veronetta, dove erano stati affissi degli striscioni dei manifesti contenenti propaganda neofascista firmati da blocco studentesco. E quando una residente della zona stava cercando di staccarli dal muro, i tre fascisti si sono avvicinati, l'hanno minacciata, l'uomo è intervenuto e uno dei tre neofascisti l'ha aggredito prendendolo a pugni e scappando con altri due subito dopo. Trovate un'intervista su Radio Onda d'Urto a Andrea dell'Assemblea 17 dicembre. E con questa notizia a proposito di fascismo, passiamo al locale bolognese, dove questo sabato i neofascisti, anche quest'anno, ripropongono la loro fiaccolata della memoria che partirà dal giardino Norma Cossetto alle 5:30, con cui intendono commemorare i martiri delle foibe. Questo è quanto segnala il nodo sociale antifascista. E appunto, riportiamo da loro, oggi il ricordo manipolato delle foibe non è pietà verso i morti, ma una strumentalizzazione unilaterale volta solo a rivalutare storicamente l'esperienza della dittatura fascista, screditando la resistenza partigiana, mettendo sullo stesso piano nazifascisti e antifascisti. E invitiamo tutte le forze antifasciste al massimo livello di sorveglianza e mobilitazione sabato 12 alle 5:30, dalle 5:30. Dalle parti del giardino Norma Cossetto. Sempre a Bologna, la Corte d'Assise di Bologna ha dichiarato ufficialmente conclusa l'istruttoria del processo sulla strage del 2 agosto 1980 a carico di Paolo Bellini, Pier Giorgio Segatel e Domenico Catracchia. Fra una settimana, il 16 febbraio, inizierà la requisitoria della Procura Generale, che intende depositare tre memorie, una per ciascun imputato, e ha fatto sapere che impiegherà per la requisitoria almeno due udienze. 16 e 18 febbraio, a seguire ci saranno le arringhe dei legali di parte civile, e 23 e 25 febbraio, e dal 2 marzo dovrebbero parlare i difensori degli imputati. E sempre a Bologna riportiamo un po' di notizie dal coordinamento migranti, che fa il punto sul Mattei, sul centro Mattei e altri temi affrontati nel corso di un incontro con l'amministrazione. In questo incontro hanno affrontato la questione dell'interporto del centro Mattei, che secondo il coordinamento migranti bolognese è diventato un dormitorio per richiedenti asilo sfruttati come intermittenti per salari da fame e turni massacranti nella logistica. Scusate, sempre il coordinamento migrante denuncia che i richiedenti asilo vengono espulsi dai centri di accoglienza con richieste di rimborso da migliaia di euro, casi che si sono verificate a decine e decine nelle ultime settimane, perché secondo la prefettura questi richiedenti asilo avrebbero guadagnato in un anno più dei 5.900 euro dell'assegno sociale, cifra che a Bologna non basta nemmeno per affittare una stanza in questo momento. A tutti i migranti che hanno guadagnato più di 5.900 euro è stato consegnato un foglio di espulsione dal centro, anche se non avevano un altro posto dove andare a vivere, ed è stato chiesto un rimborso esorbitante che dovrebbero pagare per i 2 anni passati incamerate da 14 persone, 2 anni di pandemia in cui hanno lavorato e guadagnato dei salari da fame per mandare avanti i profitti dell'Interporto e per far arrivare le merci nei supermercati, nelle case e rispondere alle esigenze della crisi pandemica. 2 anni in cui la legge ha bloccato le espulsioni dai centri per contenere il rischio sanitario. Adesso i migranti si trovano a dover rimborsare migliaia di euro. E un'ultima notizia da il territorio bolognese, ritorna, in realtà non se n'è mai andata del tutto, torna e ritorna la cappa di smog sull'Emilia Romagna, perché continuano a venire sforati i livelli di polveri sottili PM10. Infatti scattano le misure emergenziali ogni venerdì di settimana in settimana. Questa settimana di nuovo si salva soltanto la Romagna, le province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, e tutte le altre, insomma, hanno le misure emergenziali. E con questo assist andiamo a vedere il progetto di Che Aria Tira, rete indipendente di centraline low cost per il monitoraggio della qualità dell'aria. Andiamo a vedere, non andiamo a vedere perché la mappa non si apre, però vi invitiamo a controllare questa mappa della qualità dell'aria fatta dal basso, rilevata dalle centraline di monitoraggio. Vi invitiamo anche a mettere una centralina di monitoraggio nelle vostre case, nei vostri spazi sociali, e insomma, dove potete, basta avere una connessione a internet. E potete chiedere, farne domanda al sito appunto chiariatira.it, e andiamo a vedere la agenda che prendiamo in prestito per il lato bolognese dal quotidiano autogestito zeroincondotta.it, zic.it, e per i territori fiorentini da lapunta.org. A Bologna oggi c'era un presidio contro il caro vita, abbassate le bollette alla sede dell'ERA, e invece alle 6 c'è la presentazione nel punto input di Il Pirata, antropologia del conflitto, e con l'autore Marco Mazzeo e Olmo Nicoletti. alle 6:45 alla BA in Vicolo Bolognetti, lavoratore di decostruzione del maschile. Invece Extinction Rebellion, sempre oggi alle 7, fa un incontro online, mentre l'assemblea di Non Una di Meno sarà oggi alle 7:30 al VAG 61 in via Paolo Fabbri 110. Domani trovate invece assemblea organizzativa per l'8 marzo, ma non solo. E tutto il calendario verso l'8 marzo. Invece questo fine settimana trovate il venerdì 11 febbraio la spesa sospesa della colonna solidale autogestita al VAC 61 e all'AP Center di via Vincenzo 26 dalle 5:30. Al punto input in via Mascarella un incontro l'economia dell'ordine, la produzione di criminalità nel capitalismo contemporaneo, che parla sostanzialmente di criminologia critica e ci sarà Dario Melossi dell'Unibo, genealogia del carcere. Sabato una camminata di Ape all'Alpe di Monghidoro a cavallo tra l'Emilia Romagna e la Toscana. L'appuntamento è alle 8 puntualissimi in via Gobetti, ovvero davanti il FUX M24. Sempre sabato c'è il giardino Norma Cossetto, quindi riuscite dopo la camminata di Ape, riuscite a tornare in tempo perché parte alle 3 il presidio fuori fascisti dalle scuole e dai quartieri, ma andrà avanti durante tutto il pomeriggio. C'è anche un sabato alle 10:30 un flash mob al centro di stoccaggio gas metano di SNAM a Minerbio, promuove la rete emergenza climatica ambientale per l'Emilia Romagna. E sempre sabato ci sono tantissime cose, sabato a Bologna, assemblea pubblica alle 4:30 all'ex centrale del latte di via Corticella, costruiamo una piattaforma di intervento sociale, organizzano i Sicobas e laboratorio Crash. Mentre domenica c'è un mercatino alla BA, era ora market, mercatino alle 11 del mattino. Invece per quanto riguarda l'ambito fiorentino, alle 6 di domani venerdì c'è un secondo incontro del ciclo inverno palestinese alla Polveriera, spazio comune, con apericena palestinese dalle 7 e alle 8:30 proiezione del documentario The Fading Valley, e seguito da musica. Sabato al Next Emerson alle 7 proiezione di Dogtown and the Boys e pizze, birrette e panini fino a mezzanotte. E infine domenica c'è una camminata, socialità e discussione, no aeroporto, sì al parco e al presidio, no ink, no aereo. Dalle 10 ritrovo al polo universitario di Sesto e camminata, alle 12:30 pranzo al presidio e alle 2 assemblea con Fridays for Future Firenze verso lo sciopero globale per il clima del 25 marzo. E domenica, sempre domenica, alla Polveriera Spazio Comune, assemblea aperta sugli spazi universitari, e alle 12 aula studio e alle 6 assemblea aperta sugli spazi universitari. Questo è tutto oggi per il giornale, radio giornale di Radio Spore per la ciurma pirata, ovvero Radio Wombat, Radio Forte, Radio Gramma e la stessa Radio Spore. Ma la radio non si ferma qua, vi invitiamo a seguire le varie radio e trovate il palinsesto sui siti delle proprie radio. Questo è tutto per oggi e buona giornata.